Ezonia lo si vede comunque come buon realizzatore, gioca bene da esterno ed è anche integrabile al roster. Peccato che sia una testa di cazzo.
Natasha from St. Petersburg, she was a trapezist. Vladimir from Chernobyl, he was a penguin boy, a penguin boy. She's flying in the lights and he's dying for her lips. Always hidden, always crying in the shadow of his web. Just trapped in this body, Natasha never look at me. But this night I've got a blame, there's nothing that could fail. Just trapped in this body, Natasha never look at him. But this night he's got a blame, there's nothing that could fail.
Benvenuti alla sesta puntata di The Homies, il podcast ignorante sull'NBA. State ascoltando lo speaker più simpatico e brillante di sempre, ovvero il dealer. Ormai
possiamo prendere a cagare.
Sì, cioè. Ormai sto diventando ripetitivo. Con me ci sono gli Homies. Abbiamo il capitan Eddie.
Ciao.
È venuto, oltre a un ospite ficcante, abbiamo anche il nonno di Curry, ovvero Patrick.
Ciao, ciao a tutti.
Che ti sei, che ti sei autonominato nonno di Curry, ricordiamolo.
Sì, tra sì, abbiamo la stessa fisionomia, tra l'altro.
Esatto. E poi abbiamo il nostro osservatore di prostitute bolognesi, ovvero lo zio.
Salve a tutti.
Beh, okay. Siamo già partiti spumeggianti.
Mi dice che non metto gli
Vi ricordo naturalmente le mail per scrivere le vostre domande e curiosità, ma anche per proporvi al podcast. Noi accettiamo tutti, bestie e cristiani, e soprattutto prostitute.
No, i cristiani no.
I cristiani no, no, siamo anticlericali.
No, sono persone troppo serie per noi, fondamentalmente.
Quindi theomischiocciolaplateusa.com, il nostro Twitter www.twitter.com/theomisplayit. Potete scrivere allo zio perché lo gestisce lui, quindi lo potete insultare direttamente accedendo a Twitter. E poi Facebook www.facebook.com/theomisplayit. Quello invece lo gestisce Eddie, quindi potete trollarlo.
Che tanto, non si, che tanto non si offende.
Ma esatto. Non è vero, mi offendo.
E abbiamo il nostro ospite che avete imparato a conoscere la scorsa puntata uscita ieri, ovvero il giovane e croccante Federico.
E direi anche cheat.
Esatto.
Bene.
Beh, bene cosa? Saluta Fede.
No, è che gli parlato sopra lo zio.
È un maleducato. Vai saluti Fede, perché qua siamo dei stramaleducati.
Ciao a tutti, un piacere essere ancora qua. Vorrei chiedere al nonno di Curry se mi presenta la figlia, cortesemente.
La madre?
No, la
come
figlia,
la figlia
no?
Di Curry?
No, sei il nonno, la madre, la figlia, la madre di Curry, no?
Ignorante!
Ma
che ore sono, scusate? 3 di mattina?
No, siccome stiamo bevendo allegramente whisky, no, stiamo finendo una bottiglia, ormai i nostri nervi sono completamente saltati, invece Fede c'ha casse di birra. Sei morto.
Casse di birra, Moretti, assolutamente Moretti, ghiacciata, adattissima per la serata alcolica che ci stiamo prestando a fare.
Esatto. E vi ricordo che con questa puntata presenteremo la Southwest Division. E il format è quello che ormai avete imparato a conoscere, ovvero quello dell'avvocato difensivo e l'avvocato dell'accusa, che si spartiranno i pregi e i difetti delle diverse squadre. E come vi ripeto, abbiamo appunto la Southwest Division, dove avremo lo zio come avvocato dell'accusa, mentre il Pat è l'avvocato della difesa. Bleacher Report lo dà da Dallas,
Dallas.
Dallas 32-50, e mentre la scorsa stagione hanno finito 50-32. Mentre lo zio espleta l'igiene personale dei propri gioielli, direi di andare.
Mi sto grattando.
Sì, vabbè, ma volevo fare il.
L'educato,
esatto. Esatto. Vai, Patrick, parlaci di questi Dallas in chiave positiva.
Ah, sì?
Sì.
No, ok, allora.
No, ma a parte, non doveva parlare un po' anche Fede, il nostro caro ospite, ma... di questi Dallas?
Ma io parlerò male e poi mi infilerò a parlare male di Dallas.
Ah, beh, siamo in due allora, dai.
Ma allora,
sì.
Diciamo che io Dallas avere una squadra che, ecco, forse è un'opinione che è contraria a quello che credono in più, secondo me. O meno quello che ho letto in giro, io credo che sia una squadra che può lottare ancora per i playoff, per l'ottavo posto, per una ragione su cui lo zio sicuramente sarà d'accordo con me, che è Carlisle, che è un grandissimo allenatore. Ha una squadra che effettivamente, se va a vedere sulla carta, non dà sensazioni positive, nel senso che Calderon Williams come play, che è in una fase calantissima. Però non dubito che Carlisle possa mettere nelle migliori condizioni per farlo avere ancora un anno o due buoni. Comunque, essendo Deron Williams un play, un passatore di livello, o almeno era quello che era ai tempi, poi sì, magari negli ultimi campionati è leggermente calato per via degli infortuni anche della squadraccia che poi ha avuto a Brooklyn. Però insomma non vedo male l'acquisizione di Deron Williams, però poi tra l'altro per niente c'è Nowitzki che può sempre dare, nel senso sempre un gran realizzatore, poi ai soliti problemi di Nowitzki, cioè non è un gran rimbalzista, non è un gran difensore per via dell'età qua e là, però non penso che sia ancora finito Nowitzki, può ancora dare. Parsons ha avuto una stagione in calando rispetto a a due anni fa, ma anche lui credo che affiancato a Deron Williams possa magari ritrovare quella qualità magari al tiro o sulle entrate, sul gioco in attacco che possono essere utili a Dallas. Il dubbio può essere Wesley Matthews, che viene da un infortunio abbastanza pesante, buon giocatore, il solito free-handy guy, ottima difesa, l'anno scorso ha tirato un 170 triple, insomma, era uno dei migliori tiratori da tre, ne ha tirati tantissimi l'anno scorso di triple, e lì ho dei dubbi perché un infortunio del genere bisogna un po' vedere come torna. Se torna bene può fare da collante, può fare le fortune di Carlisle e di Dallas. E se torna male, Dallas credo sia abbastanza condannata, anche perché non ha delle riserve all'altezza come guardie, perché come guardie pure chi abbiamo? Justin Anderson, che è il rookie, se non dobbiamo adattare Obarea o Felton...
Sì,
gente che non ci metterei in quel ruolo, al di là che Barea poi ha fatto bene, ma come play ai playoff, quindi o Devin Harris, quindi sì, non è... quello può essere un grande dubbio. E sugli alti, ecco, abbiamo un po' D'Alembert e McGee che devono magari rifarsi dalle ultime stagioni, quindi ci sono dei punti di domanda secondo me su Dallas, ma io confido su Carlisle, che si è sempre dimostrato all'altezza, sempre portato la squadra a competere bene o male anche in anni in cui era definita in una traiettoria discendente o comunque quasi finita, quindi sì, io non la scarterei, ecco, magari i Pelicans sono la squadra più pronta per prendersi l'ottavo posto a est, però magari tra infortuni come ne hanno tanti Pelicans, tanto per dire Holiday, Asi che si è infortunato adesso, o anche Anthony Davis che non ha ancora giocato una stagione da 70 partite, Dallas potrebbe magari approfittarne se riesce a restare sano col suo quintetto e se Carlisle riesce a dare una giusta impronta di gioco.
Zio, tu che vedi questi Dallas ormai alla Macedonia?
Beh, Macedonia non proprio, diciamo bolliti, sì, come un brodino.
Sì, facciamo ai Macedonia bolliti.
No, è una squadra, io so che sono un po' contro i cambi sistematici, no? Il fatto di aver cambiato così tanti giocatori, secondo me non fa altro che comunque creare, nonostante la pensi come te su Carlisle, cioè che sia veramente un grandissimo allenatore, però comunque cambiare tanti giocatori del roster è difficile poi ritrovare una chimica. È vero che la stagione NBA sono comunque 82 partite, ma siamo ad ovest e non si può perdere tempo fin dall'inizio. Si sono liberati i giocatori per lo spazio salariale per averne poi uno che non hanno ottenuto. Hanno fatto la saga dei free agent prendendo centri ormai totalmente morti, come
ormai centri da hard discount quasi.
Esatto, lì, anche perché abbiamo il McGee che non è mai esploso.
Però sono centri che secondo me devono provare a fare la stagione buona per continuare ad avere una vita in un po' come si può dire su Rondo per Sacramento.
Però vedi,
quindi magari potrebbero tirar fuori la prestazione.
Però abbiamo McGee che io attendo la prestazione di McGee già da un 3 anni e non ha fatto ancora direi prestazione.
Non dirlo a me che la vuoi guardare.
Sei peggio di un ticket all'ospedale praticamente.
Esatto,
sei ancora in attesa.
Abbiamo Dallamer che effettivamente il suo l'ha sempre fatto, ma ormai
c'è anche il Zaza
e c'è anche il Zaza Pachulia che comunque
che è già più solido.
Si è già più solido dei tre e non avrebbe mai avuto spazio a Milwaukee, quindi giustamente vorrà avere la sua occasione, però non è nessuno di questi un centro, sono dei contorni che magari possono aiutare in questo caso Nowitzki se non ha un calo di rendimento. E abbiamo,
che si dice sempre che ha un calo, poi non ce l'ha mai.
Poi non ce l'ha mai, sì. Perché effettivamente anche lo scorso anno ha fatto 17 punti di media, giocando comunque leggermente meno, ma è calato un pochino nei rimbalzi, dove non è mai stato eccelso. E l'unica cosa è che sostituire Chandler non è stato fatto. Sostituire Rondo relativamente, nel senso che tutti voi direte Rondo non ha fatto un cazzo, in realtà Rondo nelle partite che ha fatto a Dallas era il miglior assist man, e qui abbiamo un po' di confusione in Dallas secondo me, perché abbiamo Felton, Barea, Harris e Williams, cioè abbiamo praticamente una caterva di play e nessuno
finiti.
Sì, tra l'altro Felton primo di questi, e come invece guardie pure ne abbiamo molto poche, quindi in realtà il ruolo di backcourt è un po' sbilanciato sinceramente.
Però io ti vorrei chiedere una cosa, ecco, tu hai detto quello di Chandler che è andato, però tu hai D'Alembert e McGee, cioè D'Alembert è un giocatore difensivo, come era Chandler, McGee che è un giocatore che ha, fin quando è entrato in Lega, un giocatore che aveva un potenziale difensivo
però,
altissimo.
Vedi, allora, Chandler è un giocatore...
Te non possono magari dare quel...
Beh, Chandler è un giocatore...
Secondo me
potrebbero,
però magari.
È un giocatore che ha un certo standard di gioco. L'ha sempre avuto, lo scorso anno se non sbaglio aveva preso 12 rimbalzi a partita, comunque era il top, il maggior, alto, sì, molto molto alto.
Sì, nonostante l'età è ancora, dà ancora il suo contributo.
Sì, esatto, e poi comunque è un intimidatore, ha il suo ruolo, lo svolge secondo me in maniera eccelsa Chandler, anche ora alla sua età. Gli altri
perché è una testa cestistica. A che non hanno D'Alembert e McGee, secondo me.
Quello, sì, quello sicuramente. Sicuramente è anche un miglior realizzatore in attacco, nel senso che ha percentuali molto, ma Chandler, se non sbaglio, concludeva col 50-55% a canestro l'anno scorso, qualcosa del genere.
No, secondo
cosa
me
che D'Alembert e McGee selezionano.
Se sommiamo le qualità dei tre free agent centri acquistati, possiamo fare un Chandler forse. L'unica cosa è che sicuramente hanno delle qualità difensive che possono aiutare il gioco d'attacco, i movimenti in post di Nowitzki, che bene o male le mette da ovunque, su quello è un genio.
Sì.
E poi c'è questo Chandler Parsons che rimane così un'incognita, secondo me, e Matthews, che sono d'accordo con te, riprendersi da un infortunio del genere è dura.
Sì, può essere la chiave di volta, secondo me, per i Mavericks.
E poi, ripeto, in quel ruolo sono veramente molto, molto, molto scoperti. C'è Carlisle, però la vedo a Ovest, la vedo molto, molto dura, perché, ripeto, a Ovest, per entrare nei playoff, non puoi avere dei cali che durino molto,
sì,
molte partite.
Sì, a meno che Justin Anderson aveva fatto una buona impressione in Summer League, non
sì.
Si dimostra, e poi anche in stagione
e poi ripeto
valido.
Avevano lo scorso anno anche un giocatore da molto sottovalutato come Jameer Nelson,
che a me piace,
che a me piace personalmente,
come lei dalla panca fa, esatto, il suo lavoro.
Invece abbiamo adesso tanti, tanti pazzi in quel ruolo, sinceramente, perché il Derone è in fase, secondo me, calante, difficilmente si rialzerà. E dei loro play, sinceramente, il più costante, quello che mi sarebbe piaciuto, è JJ Barea, perché anche comunque è un giocatore che ha sempre fatto il suo in ogni squadra dove è andato. Esatto.
Fede, io ti vorrei inserire nel discorso anche parlando un po' di Parsons, che ce l'hai avuto in squadra fino all'altro ieri.
E che ovviamente ho disconosciuto e cancellato dall'albero genealogico da quel giorno.
Ti aspettavi un po' questi...
No, non è stata colpa sua, anche se forse... Beh, lì la scelta ovviamente l'ha fatta Morey a suo tempo, anche se...
Abbiamo un pezzo, no?
E non firmare con chi va nel locale coi troioni magari poteva essere un pochettino più grande. Mi sentite?
Sì, 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 ci abbiamo perso per un attimo,
ma ti abbiamo recuperato sui troioni.
Perfetto, con la firma, diciamo, con Cuban poteva essere fatta in maniera più professionale. No, allora, secondo me questa sarebbe la stagione perché Parsons dimostri, cioè dia voce alle parole di 2 anni fa, cioè,
no, anche di quest'anno, direi
Houston,
che quest'anno, perdonami? Anche di quest'anno, visto che mi sembra di aver letto, sì, che lui diceva io sono il giocatore che poteva far arrivare DeAndre Jordan ai Mavericks, nel senso, io sono il giocatore di spicco.
Assolutamente, no, no. Poi lui è sempre stato un grandissimo recruiter. Mi riferisco alle parole che disse quando se ne andò, cioè che gli era dato fastidio che Morey cercasse la terza stella, e lui diceva: ma sono io la terza, certo, stella di Houston, perché mandare? Quindi
avrebbe un gran sborone,
un borderline star quantomeno. E la squadra è anche adatta perché la possa fare, perché dovrebbe far valere ad esempio le sue playmaking skills, o adesso che se n'è andato Monta Ellis, c'è Wesley Matthews che è una guerra di tipo diverso. Quel ginocchio però desta dei dubbi. Io ho letto un articolo secondo cui ha ricominciato a schiacciare a canestro 2 o 3 settimane fa un giocatore di 2,5 metri. Non me lo aspetto al 100% fisico da subito, e probabilmente neanche tra un po'. E il problema, questo è un po' il filo conduttore di Dallas: non sono sani nessuno di loro. Deron Williams alle caviglie, che sono andate a Ramingo ormai 4 anni fa, Wesley Matthews se va bene ritorna a gennaio, Chandler Parsons vedremo, anche perché non lo so voi, a me non è chiarissimo che tipo di procedura abbia avuto al suo ginocchio, addirittura si parlava di microfracture surgery.
Ma non lo so, non so se abbia avuto proprio quella. Non ho capito neanch'io cosa ha avuto.
All'inizio addirittura si parlava di quello, e se è microfracture surgery è anche verosimile che addirittura non torni mai più a essere quello di prima. Non ammetto di non saperlo questo, non sono riuscito a trovare informazioni in merito.
No, ma anch'io infatti.
Poi per me Nowitzki il calo quest'anno ce l'avrà, ve lo devo dire, ragazzi, secondo me
non ce l'avrà.
È come si dice di Duncan già da 3 anni, tra l'altro.
È verissimo, è verissimo. Solo che Duncan, impressionante, sembra più forte adesso di 3 anni fa. Nowitzki, secondo me, qualche calo l'ha mostrato, soprattutto dovrà giocare di meno. Secondo me, quei centri comunque hanno fatto un capolavoro, considerando la situazione in cui si erano trovati, con DeAndre Jordan, che sostanzialmente ha fatto la parte di quello che il sergente Hartman in Full Metal Jacket era quello che lo metteva in culo un poraccio senza neanche fargli la cortesia di smenarglielo davanti per esitarsi.
Beh, indubbiamente, hai dipinto molto bene la situazione.
Una citazione perfetta, devo dire.
Poi, secondo me, Dallas, anche in quel caso, era una squadra da secondo turno. Secondo me, anche con DeAndre Jordan, non aveva i numeri per competere.
Sì, sì, non aveva i numeri comunque.
Più che altro, la firma di Andre Jordan era per il futuro, per una proiezione in futuro. Certo. Era quello il punto, no?
Io concordo assolutamente. L'idea, secondo me, era creare tra lui, Wesley Matthews, Parsons, provare un po' a traghettare, sfruttare gli ultimi 2 anni di Nowitzki, e in questi 2 anni di Nowitzki cercare la nuova stella o comunque il nuovo giocatore per costruire un nuovo core solido per il futuro. Sicuramente uno come Andre Jordan poteva essere molto ficcante. È andata un po' a donne di facili costumi, tutto quanto. Io, secondo me, quest'anno non lottano per i playoff neanche lontanamente.
Sono d'accordissimo con te, perché ad Ovest è veramente troppa concorrenza per questa Dallas.
Troppissima. Ogni anno diciamo l'Ovest più forte di sempre, solo che sono 10 anni che si dice.
Esatto.
Non dirmelo a me, con Phoenix.
No, sì. Beh, dai, non sono 10 anni.
Sono curioso di Dallas a vedere senza... lo scorso anno c'erano 2 centratori di palloni, cioè Nowitzki e Ellis. Sono curioso di vedere questi Dallas senza Ellis come si comporteranno. Da quel punto di vista,
ma sono fiducioso che Carlisle trovi la soluzione.
E Fede, tu dovevi dire qualcosa a finire?
No, sono abbastanza d'accordo. L'avete detto tutto voi.
Andiamo su Houston, direi.
Direi, visto che abbiamo un grandissimo tifoso di Houston, come avete scoperto la scorsa puntata, Fede, parlaci di questi Houston che vengono dati 56-26 da Bleacher e che fondamentalmente è uguale al record dello scorso anno.
Comunque Fede, hai tipo 45 secondi per spiegarci Houston, poi cambiamo squadra.
No, secondo me andremo meglio, perché l'anno scorso abbiamo fatto 56 vittorie con Dwight Howard fuori per 38 partite a memoria, con Terence Jones con fortissimi problemi per la stagione, Motivo a un certo punto pure lui si è eclissato per problemi alla schiena. C'è il dubbio, secondo me, ma si porrà a mio avviso nei playoff, della mancanza di Josh Smith. Secondo me abbiamo un anno di più di chimica insieme nonostante l'arrivo di Ty Lawson, sperando in una squadra finalmente con decentemente sana, io miro alle 58-59 vittorie. Poi abbiamo aggiunto Ty Lawson, come detto, che secondo me è un'ottima acquisizione. Io mi aspettavo o speravo durante questa off-season di aggiungere il mio sogno, che era Kyle Lowry, per una questione attacco-difesa, non è arrivato, però Ty Lawson era la mia scelta numero 2. E quindi secondo me è eccellente, perché io me l'aspetto con una Houston a regime a giocare un ruolo da sesto uomo, perché secondo me per una questione di bilanciamento di primo quintetto e secondo quintetto io vedo molto bene Beverly con Harden, perché sono rodati, perché si compensano molto bene, e Lawson andare quella scarica elettrica dalla panchina. Poi ovviamente vedremo anche Harden e Lawson insieme, ovviamente lì ci sarà una chimica da costruire. Panchina secondo me è eccellente, mi permetto di dire questa cosa, secondo me una delle prime 2-3 panchine dell'NBA. Io sono contentissimo del lavoro di Morey su McDaniels ad esempio. Brewer, io sono contento della sua rifirma, perché è un giocatore che per 20-25 minuti dà il suo contributo e dà quello che serve, cioè dell'ignoranza manita alla squadra. Il pacchetto lunghi secondo me è molto buono, con alcuni dubbi su Terence Jones ad altissimo livello, ma lì ne riparliamo ai playoff secondo me.
Magari ci sono dei dubbi sui lunghi nel per quanto riguarda la difesa, perché sia Motiejunas Jonas che Terence Jones non possono darti una sostituzione per Dwight Howard, cioè che non possono portare una difesa eccellente secondo me, come può portarti un 4 come può essere Millsap, o se si spacca Dwight Howard, certo. Io questo
infatti
ho l'unico dubbio sugli altri.
Se si spacca Dwight Howard, secondo me a quel punto parliamo di niente, devo dire la verità. Chiaro che io spero che sia finalmente sano, nel senso che senza Dwight Howard cambia o non cambia, non si va da nessuna parte. Stessimo discorso che fai sulla difesa, soprattutto perché chi guarda Terence Jones, secondo me quando andrai a scontrarti contro i Clippers di questo mondo, abbiamo visto che Terence Jones fa fatica. Infatti Josh Smith era un valore aggiunto, nonostante ti stringesse l'aria, tutto quello che volete, oltre al fatto di essere un playmaking for un 4 che gioca anche un po' da play,
sì.
Nella front line.
Sì, sicuramente una grande perdita Josh Smith dalla panchina.
Io non mi aspettavo, tra l'altro.
Com'è?
Io non me l'aspettavo, mi aspettavo di realtà che rimanesse, perché si è trovato molto bene.
Ma in effetti sì. In effetti sì, anche perché poi se ne andate Clippers
per
cosa? Sì, non per una questione pecuniaria.
È andato due cassi di banane.
Mi vorrei dire per un ruolo più grande, perché da noi c'erano almeno 3 ali forti, c'era Motiejunas, lui e Terence Jones, da loro c'era Blake Griffin e poi il deserto dei Tartari, e quindi ho detto vado a giocare per una squadra con la quale posso vincere e avere un ruolo definito.
No, non c'è più, per fortuna.
Non gliene servo, diciamo.
Gli avranno mandato qualche massaggiatrice da Los Angeles, forse.
Probabilmente più di una.
Sì, ma questo Harden sarà MVP oppure no quest'anno?
Non me lo aspetto MVP. Secondo me calerà un po' le statistiche. Però mi sono piaciuti moltissimo diversi discorsi che ha fatto in questa off season. Secondo me ha mostrato grande maturità. Sa cosa serve per vincere. Secondo me, ad Harden rispetto ai Chris Paul, ai LeBron, ai Durant di questo mondo, manca qualcosina per essere di quel livello. Devo dire, nei minuti finali di una partita di playoff.
Ma di leadership, quindi.
Almeno ad altissimo livello, cioè su 7 partite, però leadership e di capacità di finirti la partita. Però secondo me ha dimostrato una cosa che all'arrivo da Houston, a Houston, io non mi aspettavo, cioè di essere secondo me un primo violino da titolo.
Vabbè, quello c'erano quando è arrivata a Houston, insomma, c'erano dubbi addirittura sul fatto che potesse essere un all-star. Beh,
comunque
o
passato
cosa
da,
di questo tipo, quindi
passato da sesto uomo a uomo franchigia,
esatto,
è un bel passo.
Sì, erano dubbi abbastanza sciocchi, secondo me, nel senso che Harden aveva dimostrato Oklahoma di essere un giocatore che in attacco poteva essere.
Sì, ma sai, veniva comunque da una serie di playoff un po' deludenti a Oklahoma quell'anno lì.
Sì, però quindi, sai, il calo ci può stare sempre, capito? Tutti i giocatori.
Sì, beh, certo, ma sai che si
puoi
creano...
Puoi prendere anche i più grandi, puoi prendere anche Chris Paul, che comunque può avere dei cali nei playoff. Puoi prendere... Ma si diceva anche dello stesso Kobe, che tirava peggio ai playoff rispetto che in stagione.
Ma sì, ma alla
quindi
fine...
Quindi sai, alla fine...
È facile creare, che si creino
sì,
delle critiche. Delle critiche così gratuite. Però Fede, prima che parlavamo un attimino della panchina sì. di Houston, ti è dispiaciuto certo. un po' perdere Papa Nicolau o
ma
non te l'hai fregato... Un H, perché a me non era dispiaciuto no, per niente.
A me è interessato, a me è dispiaciuto perché ha dimostrato subito di saper giocare di squadra come pochi là in mezzo. Con lui in campo Houston giocava meglio, era un eccellente passatore, tiratore di striscia all'inizio, però l'abbiamo dovuto usare come vittima sacrificale. Io immagino come si sia sentito lui, che sostanzialmente abbiamo fatto la corte per 3 anni dicendo dai vieni, gli abbiamo dato il contratto e dopo una stagione l'abbiamo mandato a fanculo
e poi, poi Denver di riflesso l'ha tagliato giusto per finire la io spero che qualche altra squadra lo rifirmi comunque era un giocatore che mi
comunque
piaceva.
Voi avete preso un giocatore che in panchina secondo me almeno a me piace di
vediamo.
Più di Papanicolaou che McDaniels che è Jay McDaniels che mi piace tantissimo. Secondo me lui.
Il problema è anche che è chiaro che ha l'esperienza che ha è ancora un tiro ondivago.
No, beh, quello certo, però nel futuro secondo me può dare lui.
Secondo me è impressionante. Poi bisogna vedere come lo utilizza. Purtroppo abbiamo un allenatore non bravissimo a fare le rotazioni, come dire.
Quindi parlando degli aspetti negativi mi inserisco io come Diabolic. No? E praticamente da avvocato dell'accusa io non ho dubbi sul record per quanto concerne la regular season. Io più che altro ho dubbi per quanto concerne la post season, nel senso che Morey ha voluto portare Ty Lawson per diciamo dare quella marcia in più a una squadra che comunque è arrivata alle finali di conference con meriti. L'unica cosa che un po' mi fa specie, ecco, è che diciamo che secondo me Ty Lawson e Harden possono avere delle grandi difficoltà a integrarsi e che poi alla fine Ty Lawson possa non essere appunto quella spinta di turbo per fargli arrivare diciamo a più alti vertici. E quello oltre a Bonna, la perdita comunque di Josh Smith è appunto riconducendomi anche al fattore di Ty Lawson, che anch'io mi aspetto più come dire che venga utilizzato nella second unit piuttosto che nella first, poi comunque poco importa alla fine chi sono gli starter, perché parlano comunque le rotazioni e il minutaggio, e quindi me lo aspetto magari più con più minutaggi per la second unit, appunto per queste difficoltà che potrebbe avere a integrarsi assieme a Harden, che comunque è un portatore di palla, e che io vedo con Beverly una coppia che diciamo per coesiste in maniera meravigliosa all'interno della squadra. E quindi sì, un po', cioè McHale a me, diciamo, a livello tecnico si sa le pecche che ha, appunto per quello mi vengono dei dubbi sull'inserimento di Ty Lawson.
A livello tecnico McHale è pronto per le docce di Auschwitz, punto.
Senza però essere salvato neanche da Schindler con una spilletta.
Devo dire una cosa, dopo 3-4 anni di McHale, oh no no, scherzi, era proprio nell'introduzione del Mein Kampf. però dopo 3-4 anni di McHale devo spezzare una mini lancia a suo favore, probabilmente sono l'unico tifoso di Houston che lo fa, questo mi sentivo di dirlo, cioè che pur con tutte le sue enormi pecche tecniche è evidentemente un allenatore che sa fare coesistere i suoi giocatori, riesce a convincerli del ruolo che devono avere, perché secondo me riuscire a far coesistere Harden, che non ha una personalità facile, Howard, che abbiamo visto dai suoi trascorsi NBA decennali che tipo di personalità avesse, e farli giocare in quel modo non è cosa facile. Convincere Josh Smith, che è appena uscito da Detroit, diceva vado in una squadra da playoff che mi garantisca il posto da titolare, e dopo 5 partite di tanto è stato messo in panchina e lo ha fatto senza colpo ferire, è merito di McHale, di cui secondo me gli va dato atto, cioè entra sotto pelle i suoi giocatori e gode di un rispetto all'interno della Lega da parte dei suoi giocatori.
Ecco, esattamente
per primo,
scusa, è esattamente quello che volevo dirti,
la parte Chandler Parsons, se volete.
No, dicevo, esattamente quello che volevo dirti prima, ovvero che a McHale probabilmente ha degli aspetti negativi per quanto concerne, diciamo, l'atto tecnico, però poi come rispetto che riesce a farsi guadagnare dai giocatori a livello di allenatore, penso che ce ne siano pochi nella Lega, come dicevi te.
Io sono d'accordissimo. Infatti una cosa che delle due che D'Amore avrei voluto, non so quanto fosse possibile, era prendere un offensive coordinator, perché abbiamo preso un coordinatore per la difesa è migliorata da 2 anni fa, l'anno scorso. L'attacco, pur rimanendo nei dettami della Moribol, secondo me può migliorare. Noi abbiamo un tipo di attacco di sistema che prende i tiri di un certo tipo e lo sappiamo, però qualche cosa di meglio sicuramente si può fare in termini di fluidità offensiva e di alternative possibili, magari possibile anche adesso che abbiamo, anzi adesso ancora più di prima, che abbiamo un Ty Lawson in più nel motore che deve essere integrato. Secondo me non è giusto dare troppe colpe sempre comunque a McHale, che ha i suoi limiti, ma li sappiamo e sono quelli, e va ricordato comunque che non c'è solo l'head coach, ma c'è un intero staff che lavora. Guardati Steve Kerr, che ad esempio ha sempre dato enormi meriti al suo staff, e non è un caso che abbia vinto da allenatore rookie.
Indubbiamente. Io direi che possiamo andare con la pausella, con il pezzo ballabile. Adesso scatta la discoteca e via che si balla.
Oh yeah!
E via.
All the time, coming down is all I see.
eccoci qua con la nostra seconda parte e abbiamo tranciato Fede che non ha detto il suo verdetto per Houston. Alla fine quanto arrivano?
Quanto arrivano ai playoff?
Perdonami?
Quanto arrivano ai playoff?
Arrivano quarti o quinti.
Quindi una semifinale.
Però con una stagione da con tante vittorie, secondo me 57-58, e mi aspetto che ci siano Oklahoma, Golden State che vadano sopra le 60. Adesso vediamo San Antonio. Più che altro il playoff, anche lì, se dovessi fare una classifica, secondo me Houston è la quarta o quinta più probabile per uscire dall'Ovest, ma con delle possibilità percentuali estremamente vicine l'una dall'altra.
Quindi
la prima può tranquillamente perdere dalla quinta, la seconda dalla quarta, è veramente una Royal Rumble.
Del resto sì, con la serie secca, con quelle squadre che ci sono a Ovest di prima fascia, sappiamo insomma, dopo bisognerà vedere, comunque semifinale di conference e poi si vedrà.
Esatto.
Perfetto, quindi detto questo andiamo su Memphis, abbiamo lo zio come avvocato difensivo per i giovani rampanti Grizzlies.
Giovanissimi.
Esatto.
Immagino le grosse.
E poi abbiamo l'avvocato d'accusa, ovvero il Patrick. Quindi zio, questi Memphis, mentre ti mangi il rimasuglio della pizza.
Che tra l'altro io non ho detto bene a nessuna squadra, quindi adesso anche della mia.
Ma quello è bello, quello è bello.
Aspetta, mi sto deglutendo.
Vado io con l'accusa.
Allora. No, sì, no, vai, vai. Allora, difendere Memphis è dura, abbastanza dura quest'anno, nel senso è dura poter dire che possa essere una squadra che può raggiungere i livelli delle ultime annate, ma in realtà io lo dirò.
Sì, di quella di 3 anni fa, dici che è arrivata alle finali di conference.
No, secondo me è una squadra che può raggiungere le semifinali.
Abbiamo perso Federico, vediamo.
Ah, allora. Ok.
Adesso vediamo se riusciamo a ripristinare.
Male il tuo Skype.
Esatto, le connessioni sono il male.
Esatto, bene.
Intanto io mangio.
Intanto tu mangi.
Adesso vediamo se ritorna.
Non te spari.
Ok, ci sei?
Rieccomi.
Il maledetto Skype ci ha fritto la connessione. Bene, no, stava iniziando il discorso su Memphis.
Dire che quest'anno possa raggiungere le finali è utopia, dire che non andrà ai playoff è utopia, e quindi dico che è una squadra che a me piace molto perché è una squadra solida, io adoro le squadre solide.
Sei anche tu solido.
Anch'io sono molto solido, sono denso, sono denso più che altro. È una squadra che ha nel quintetto titolare
ma che male
nel quintetto titolare dei giocatori che mi piacciono da matti, è un po' deficitaria come lunghezza, però io comunque è una squadra secondo me che ad Ovest come sempre porterà bel gioco e sarà una squadra difficilissima da affrontare. E poi ha il centro secondo me più completo della Lega, cioè quel Marc Gasol appena rifirmato al massimo salariale, che è un giocatore per cui io stravedo, che non ha l'atletismo di Andre Jordan, non avrà il fisico di Dwight Howard, però nella completezza non è uguale.
Ha una tecnica superiore di tutti.
Esatto, esatto, è devastante.
Messi assieme,
è
devastante.
Sarà la tecnica di Bruce Lee nei suoi migliori film.
Esatto, poi ha Zach Randolph come compare giullare d'aria, che secondo me fanno una coppia veramente terribile, in senso positivo chiaramente. E poi si ritrovano appunto con un play che a me piace molto per come gestisce la palla, cioè Conley, che con questi due alti secondo me ci sta proprio la ciliegina sulla torta. E poi abbiamo Jeff Green, che è rinato da quando è andato a Memphis, un giocatore che ha acquisito un senso nel gioco del basket, ovvero non gioca più a casaccio, ma ha diminuito le proprie statistiche in termini di punteggio puro per entrare all'interno di una struttura già ben impostata come quella di Memphis.
Boh, non sono totalmente d'accordo su Jeff Green io, perché secondo me ci hanno provato giustamente, hanno provato comunque con una trade a portarsi a casa un giocatore che potesse far comodo da tre, che era una delle loro mancanze, però secondo me Jeff Green poi alla fine diciamo non gli ha dato veramente quella spinta, e secondo me,
ma secondo me
non è così efficace.
Secondo me invece ha aumentato un attimino la sua capacità di giocare di squadra all'interno di Memphis, anche perché tra l'altro di necessità virtù, visto che in quel ruolo Memphis effettivamente è un po' corta, nel senso che adesso ha Green e Barnes, un'altra vecchia mummia, per cui, sì, per cui non è che proprio brilli nel ruolo. Però ripeto, ha un quintetto secondo me molto...
Anche Carney Lee.
A Carney Lee, che però solitamente è una guardia, Carney Lee. È una squadra che secondo me nel quintetto è molto solida e come sempre negli ultimi anni darà filo da torcere anche alle squadre più blasonate dell'Ovest.
Pat, questi Memphis allora che li vedi in ottica negativa?
Credo che possano dare filo da torcere, secondo me non hanno cambiato tanto la squadra, quindi risultati migliori degli anni precedenti non possono ottenerli. A me piace Jürgen come allenatore, ha ripreso il vecchio sistema, l'ha comunque l'ha fatto rendere il vecchio sistema di Hollins, comunque di difesa. E però sai, vedo sempre la stessa squadra, cioè Gasol, Zach Randolph, Mike Conley,
Tony Allen, sempre
la squadra invecchia e devi anche fare i conti con l'invecchiare dei giocatori, cioè Randolph ha quanto, 35?
Sì, ne dimostra anni. 57, però sì, ne ha più o meno così, sì.
E Tony Allen, anche lui ha i suoi anni, quindi se non hanno ottenuto i risultati prima, quando erano nel pieno del loro... nell'apice, insomma, di questi giocatori... non vedo come possono ottenerli adesso i risultati poi importanti, dico, non solo andare in playoff, che ci andranno
appunto, okay? Cioè, nel senso che io non ho parlato infatti di finale, non ho parlato di contender,
sì, quello mi sembrerebbe strano,
ho parlato di una squadra solida.
Hai parlato come Andreotti, che è un democristiano,
hai ragione, non mi sbilancio mai.
Esatto.
Che era, perché è morto.
Esatto, era.
Ma in realtà vive sempre fra di noi, perché
esatto.
il suo pensiero, la politica di mezzo è sempre presente.
E ce l'ha Federico vicino alla sedia adesso, Andreotti.
È diventato Andreotti. Forse il collegamento è andato in vacca.
Fede,
dobbiamo richiamarlo. Maledetto Skype.
Questa sera ha problemi del solito con la tecnologia.
Sì,
sì, niente.
Terminiamo Memphis, così.
Fede, ci sei?
Scusate,
ti avevamo un po' perso.
Perché ho detto che c'hai Andreotti vicino con te adesso, il suo spirito, è vero?
E in quello sei morto.
Come lui.
Andreotti a sinistra, Mike Contorno a destra.
Madonna, delle cariatidi di cazzo.
Sei tu quello che ha rubato la salma di Mike Buongiorno, allora.
Abbiamo trovato il colpevole.
L'hanno trovato. Non si sa.
È a Bologna.
nella torre degli asinelli, vai su fino in cima, c'è. E no, beh,
magari.
Non mi dispiace.
Ragazzi, c'è una ricetta di tortellini che fa morire qua.
dobbiamo. Beh, tanto tu hai la tipa di quelle parti lì, dov'è? Non è che Bologna?
Bologna,
sì, andiamo
sì, a Bologna.
Un giorno andiamo a trovare Federico. Io
esatto,
vai
sì.
A scopare la tipa. Io.
Ma no, questa volgarità.
Avete... Io vado bene.
Mi avete trollato, no? Per la mia volgarità.
Non parlare
ma sì,
in plurale, parla in singolare.
Tanto si sa, la tipa...
La tipa cosa?
Conosce il Patrick, sa come mi esprimo.
Ormai il Patrick è pazzesco.
Non sei da solo a parlare.
E niente, no, io mi vedo... Matt Barnes ha buona acquisizione, secondo me, perché il classico giocatore va bene a Memphis di difesa. È vero che è calato in attacco, come ne avevamo parlato altre volte io e il Dile. E lì ci sta, però è Jeff Green, se vuoi avere qualcosa in attacco, che non sa assolutamente difendere, poi Jeff Green. la squadra, bene o male, sì, non ha subito grandi cambiamenti, quindi c'è questa acquisizione di Brandon Vrij strappato a Phoenix che un po' dispiace, sì, secondo me, perché
quello mi dispiace
per quello
un
che
sacco.
Vuol fare Phoenix adesso, poi tra l'altro con Chandler quel pick and roll, sì, Brandon Vrij giocando poi dietro a Chandler e
con lei
a Dallas poteva essere utile a Phoenix, lo gliel'hanno strappato per pochi soldi e può dare.
E per i tortellini di Federico l'hanno strappato.
È due salami.
Esatto.
E niente, sì, non me la vedo male, non me la vedo neanche benissimo io. Gasol, sono d'accordo con lo zio, è per me il miglior centro in Lega. Anche, lo metto sopra Anthony Davis ora come ora per una questione di esperienza. Nel senso che Anthony Davis è sicuramente migliore di Marc Gasol sul futuribile. Cioè, è un giocatore che ha molto più potenziale di Marc Gasol. Però ora come ora Marc Gasol è effettivamente il miglior centro in Lega, sia per attacco, sia per difesa, sia come passatore. Fa tutto Marc Gasol.
Lava anche i piatti all'interno dello stadio.
A Bologna,
sì,
lava i piatti.
Fa i tortellini, un bravissimo cuoco, tra l'altro. Sa far tutto.
E sì, io...
Beh, in un contesto tecnico.
Prego.
Ti sentiamo a scatti.
Abbiamo perso Federico.
Ah,
di
nuovo.
Ah, ok, adesso ti sentiamo.
No, io ci sono. No, dicevo, secondo me è già oggi alta merce il buon Anthony Davis, però posso essere d'accordo che in un contesto strutturato in cui si deve giocare di squadra in un certo tipo e bisogna avere un certo di esperienza, Marc Gasol può avere un quid in più.
Sì, anche secondo me, anche secondo
Davis,
me.
È Mazinga Zeta.
Sì, beh, ha molto più potenziale, ovviamente, però anche cosa, 22 anni?
22, sì.
22, giovanissimo, nel senso ha tutti gli anni possibili per crescere. È inutile dire Anthony Davis è uno dei migliori 3, 4, 5 sì. giocatori. Ha tutto il tempo per arrivare lì. Ha alcune pecche. Marc Gasol è un giocatore più esperto in un contesto strutturato, come dici tu. Secondo me rende di più, o almeno nel passato ha reso di più, mentre Anthony Davis in un contesto strutturato per adesso non c'è mai stato, quindi è ovviamente anche
da
difficile è da verificare, sì sì, e niente, quindi io sì, io su Memphis non ho tanto da aggiungere, nel senso che è una buona squadra da playoff e finisce lì.
Eh beh, certo,
quindi passerei io poi ai
visto che abbiamo visto che abbiamo parlato di Anthony Davis, io direi di entrare a gamba tesa appunto sul monociglio più affascinante della Lega, e quindi Eddie
è uno degli uomini
nostro...
più belli del mondo,
esatto,
che abbiamo qui le nostre spalle, vero Pondexter?
Pondexter.
Pensavo che parlassi di me.
No.
Sì, beh.
Beh, guarda, hai parlato a
stasera,
come se
stasera sei andato veramente oltre la decenza, pare.
Esatto.
Sai,
e quindi andiamo sul nostro tifosone di New Orleans, mentre gente brinda con il whisky, ormai è diventato peggio di una balera, la nostra pseudo redazione di The Homies. E quindi vai Eddie, parlaci non bene, stra bene dei Pelicans.
Tra l'altro secondo me l'amoroso dello zio mi odierà.
dopo le parole secondo me non ascolterà uno, non ascolterà più il podcast.
Ma tanto abbiamo sempre odiato le tue ragazze,
e
quindi
è giusto. Tra l'altro non ascolterà neanche più me, tra le altre cose.
Esatto, ormai sei incenerito.
No, ormai sono solo.
Se ribollitemi come si chiama, che magari la conosco.
Ci vuoi pure provare?
Magari era un cliente lui dove lavorava.
Guarda, che non è quel genere di lavoro.
Non la ride, non è che professava nelle vie. Cioè, era un lavoro
rispettabilissimo.
Sì,
allora, Eddie, vai sui Pelicans.
Che qua stiamo degenerando.
Ormai siamo alla fine proprio. Vai dei Pelicans. Allora, ti dico solo la proiezione di Bleacher Report, ovvero 46-36. L'anno scorso avete fatto 45-37.
Esattamente.
In linea.
Esattamente. Allora, io mi paro immediatamente il culo. Nel senso...
ecco, è pieno di democristiani qua.
Nel senso che...
Ma che le sparo.
Io purtroppo non riesco a essere pienamente obiettivo quando parlo dei Pelicans, perché io amo alla follia New Orleans e amo di riflesso anche i Pelicans. Fatta questa parentesi, io che posso dire dei Pelicans? Beh, iniziamo magari dagli scambi, che fondamentalmente non ci sono state grossi cambiamenti, anzi
è stato rifirmato praticamente il roster nella sua interezza. L'unico scambio, se possiamo definirlo tale, è il cambio di coach, anche se io spezzo immediatamente una lancia in favore di Monty Williams, perché comunque i suoi risultati li ha fatti in tre anni in cui è stato lì. Ha sempre portato avanti la squadra.
È sempre migliorato.
E non di poco.
Ma scusate una domanda: Monty Williams adesso è andato da qualche
parte. È andato a fare assistente a Toronto?
No, Oklahoma.
Oklahoma.
È andato a fare assistant coach a Oklahoma. E, allora, Monty Williams, dicevo, appunto, ha portato delle migliorie, fra l'altro, non di poco. Dalla prima stagione alla seconda. In cui ha lavorato, ha fatto un incremento, se non sbaglio, di 7 vittorie, nella seconda di 10 vittorie, e diciamo che il core della squadra in quegli anni era sempre la stessa, quindi Anthony Davis, stella centrale, Eric Gordon e Ryan Anderson, rispettivamente. E, che dire, tornando appunto alla firma di tutti i giocatori, New Orleans ha dimostrato di puntare non solo, secondo me, sulla qualità dei giocatori, ma anche sulla sorta di spirito familiare, perché cerca di dare una certa serenità all'interno dello spogliatoio. Non mancano mai
le grigliate
tutti insieme, no.
Le grigliate col Fondex.
No, nel senso che c'è una grossa coesione, si vede, boh, io parlo ovviamente, prendo come riferimento.
No, ma si vede, social. Infatti, ti interrompo, si diceva tanto che Monty Williams, motivo che era, io leggevo i forum su di New Orleans, sì. Si diceva che non era ben visto perché era tipo un allenatore amico dei giocatori, tante volte i tifosi avevano questa critica che non era un allenatore abbastanza duro.
Beh, ma alla fine Alvin Gentry più o meno è sulla stessa falsariga, le foto insieme, sì. va a presentarsi alle famiglie, cioè alla fine lo spirito familiare comunque è sempre molto presente, come anche la coesione di spogliatoio, e questo secondo me non può fare che bene all'interno della qualità del giocatore, perché se il giocatore a parte, lasciando stare un attimino la parte puramente tecnica, cosa stai facendo, zio?
Ma che male è. Ecco,
lo zio mi ha mostrato il culo.
Dai, vai avanti.
Va bene, concludendo brevemente. Ecco, il culo dello zio mi ha cancellato.
No, dai, dicevi di Alvin Gentry, comunque che...
Comunque Alvin Gentry potrebbe portare alla squadra sicuramente una maggiore velocità sugli schemi di attacco, cosa che Monty Williams invece non aveva.
Un po' zoppicava,
certo i risultati c'erano, ma comunque aveva uno stile di gioco magari non adattissimo a un giocatore come Holiday, estremamente veloce, anche come lo stesso Anthony Davis, probabilmente. Come giocatori nuovi entrati non ho grosse cose da segnalare. Sono entrati Chris Douglas Roberts,
un finito,
Alonso Ghi,
un finito,
vai avanti,
Jerome Jordan,
Jeff Adrien, un altro finito,
Jeff Adrien, e poi Sean
Kendrick Perkins
di pure.
Un ottimo giocatore.
Sono occupato di Bryce Dyson Jones e Corey Wubster. Gli ultimi due sono.
Scusa,
Corey Wubster.
Beh, l'inglese si sa che non è il top all'interno del nostro
è Corey Webster.
Ma io lo chiamerò Wubster.
Sì, non è poi sarà Corey Wubster.
Per fortuna che verrà tagliato sto qua. Sì. E c'è anche un Bryce Dejan Jones.
Dejan Jones, esatto.
Comunque, secondo te, a parte il delirio, ma comunque i Pelicans come li vedi? Cioè, a livello di vittorie.
Allora, a livello di record, quest'anno sono arrivati, mi dicevi, 45-36,
sì.
Giusto?
E invece Bleacher mette praticamente una vittoria in più, 46-36.
Quindi,
mi sembra giusto.
Quindi restare tale quale, quindi pensiero che si potrebbe fare è che la squadra, essendo rimasta la stessa, uno pensa faranno più o meno le stesse cose e che quindi l'ingresso di Alvin Gentry non darà i suoi frutti già in questa stagione. Possibilmente io
sì, forse i dubbi sono più che altro sui tanti infortuni che ha avuto i Pelicans in queste stagioni,
sì, sì,
sai,
sì,
Holiday,
sì, sì, sì,
anche Rick Gordon, poi Ryan Anderson,
certo,
quindi comunque li vede ai playoff secchi.
Sì, li vede ai playoff non senza sparare cavolate, penso che le vittorie saranno più o meno quelle, quindi raggiungere l'ottavo
posto,
il settimo, se proprio arriva la grazia divina e qualche squadra
cala
per colpa di qualche infortunio. Proiezione migliore arrivare al secondo turno, proiezione peggiore comunque attestarsi sulla stessa riga di quest'anno, sia uscire al primo turno, anche se spero che riescano ad arrivare eventualmente a un secondo turno. Per quanto riguarda il gioco, io vedo molto lanciato Anthony Davis, ha messo su Massa, cercherà di
Felipe Massa
ha messo su Massa ed ha aperto il gioco, ha cominciato a tirare triple in questa pre-season, nell'ultima partita contro Atlanta ha messo dentro 2 triple su 3, quindi ha cominciato sono i primi segnali di un'apertura di campo per Anthony Davis.
Che verrà magari col tempo.
Comunque già ci stava un po' lavorando.
Lavorando l'anno scorso, però non se l'è sentita di provare in partita tiri da fuori. Avendole fatte in questa pre-season, immagino che qualcosina
sì,
tarderà.
Poi sai che ci vogliono sempre quei due certo, annetti per mettere sul tiro, come i Bacca, mi viene da pensare, ci ha voluto 2-3 anni per mettere sul tiro da fuori e adesso è un giocatore che può tirare da fuori.
Sì, oppure viene anche in mente anche Griffin, il lavoro che sta facendo Griffin in questi anni, e io mi ricordo
sì, anche se Griffin non è ancora un giocatore come Ibaka che tira da fuori.
Sì, sì, beh certo, però intanto un bel buzzer beater preso da 3 da Phoenix in regular season, da Griffin marcato, me lo ricordo bene. Quindi sì, comunque Griffin ci sta lavorando, poi vedremo insomma come va. E io ti devo fare l'avvocato dell'accusa, fondamentalmente io e te avevamo già parlato privatamente, ti avevo già espresso i miei dubbi su quanto concerne New Orleans. I miei più grandi dubbi fondamentalmente non sono tanto sul cambio d'allenatore, premettendo che sono dalla tua stessa linea, nel senso che Monty Williams magari aveva avuto delle pecche dal punto di vista di fluidità del gioco, però diciamo che è riuscito a costruire una squadra coesa, e questo secondo me comunque è importante. Gentry ce l'ho avuto io a Phoenix e ha fatto anche un anno in cui ci ha portato alle finali di conference nel 2010, e poi il bene che ha fatto l'anno scorso a Golden State. È un allenatore che viene naturalmente dagli insegnamenti di D'Antoni, nonostante abbia comunque una sua personalità, non è secondo me un allenatore che ti fa fare diciamo lo step successivo, e qua entrano i miei dubbi, non tanto ecco, io più che altro c'è tanta positività dietro New Orleans.
Io vorrei interromperti un attimo, però, perché Alvin Gentry non è un giocatore, non è un allenatore che fa fare lo step successivo, però anche i Phoenix, che citi tu, non erano una squadra da step successivo.
Beh, aspetta,
perché
Steve Nash
stava finendo il suo ciclo.
Phoenix dal 2010 comunque aveva, è vero, non erano quotati, però avevano una squadra che era già pronta.
È un aveva già
i
suoi giocatori migliori che erano vecchi, Steve Nash, cioè
sì,
quello
beh,
bisogna
d'accordo,
tenere conto.
D'accordo, aveva sorpreso nel 2010, però secondo me i Phoenix del 2010, nonostante avessero delle pecche, sono diversi dai New Orleans di quest'anno. Secondo me, nel senso, sicuramente porterà tanto divertimento, una fluidità dal punto di vista offensivo, e sicuramente avrà anche appreso all'interno dell'esperienza di Golden State, diciamo, dei miglioramenti anche dal punto di vista difensivo, questo è indubbio, a livello tattico, e comunque si saprà tornare anche di un coaching staff di livello, questo è indubbio. Ma secondo me, sempre per fare un paragone, per dire col Phoenix di quegli anni, è vero che quell'anno che siamo arrivati in finale eravamo già per morti fondamentalmente da tutti, beh, quello è un altro discorso, però non è, comunque era un roster che aveva sicuramente, era deficitario, però aveva già dei ruoli comprovati. Io ho dei dubbi non tanto su Alvin Gentry ma sicuramente sul roster, perché secondo me il roster di New Orleans, no, non è questione di corto, secondo me è stato fatto un po' in velocità, ecco, non hanno ragionato bene dall'inizio, a mio avviso. Si sono trovati con Anthony Davis per le mani, hanno detto cavolo, questo è un signor giocatore, e quell'anno mi ricordo di free agency in cui dovevano sviluppare il roster, a parte anche con Gordon che era già presente, che era anche giusto pareggiare l'offerta di Phoenix, però hanno preso, per dire, adesso non pesa più, ma avevano preso Tyreek Evans e aveva fatto specie comunque il contratto che gli era stato dato.
Esagerato.
E poi hanno preso anche Holiday, che è vero a Est spostava, ma però oltre agli infortuni, secondo me a Ovest è un buon giocatore, ma comunque sì, non sposta, fondamentalmente secondo me i Pelicans non hanno diciamo un roster che può fargli fare lo step successivo, e non è il Gentry che può fare il santone che ti porta poi a risultati più alti. Beh, secondo me li vedo in linea con l'anno scorso.
Beh, comunque ecco, una miglioria diciamo degli starter secondo me è lenta, però c'è. Io Ryan Anderson lo vedo sempre ficcantissimo nel suo ruolo di stretch four. Eric Gordon ha avuto dei miglioramenti dopo l'ultimo infortunio, quando è rientrato comunque ha giocato sensibilmente meglio,
anche sensibilmente più partite,
esatto. Poi Jrue Holiday, anche lui, ok, è come il tonnorio mare, però
cos'è, è andato male,
si spazza, no, l'aggressivo.
È buono perché costa, costa non che la testa,
però francamente comunque a me piace come giocatore. La panchina è cortina, è vero, cioè secondo me panchinari come Perkins, Babbitt, Norris Cole,
ottimo giocatore,
ribadiamolo.
Ottima la sua gobba, tra l'altro, che sfoggia ogni occasione in campo.
Anni e anni di dura gobbaggine. È il positivissimo Pondexter.
Un attimo, che non so se abbiamo perso. Ci sei, Federico?
Ci sono.
Ah,
ci
ok.
Sono,
sì. Avevo il dubbio.
Il positivissimo Pondexter, che io adoro, e fra l'altro. Okay. Da poco ha anche detto che, fra l'altro, adesso è
il miglior giocatore in Lega.
No, assolutamente non fa, non dice queste sciabordaggini. Praticamente in questo momento è rotto, si prevede che ritorni verso novembre. Comunque sta
è un giocatore importante,
sta cercando di dare una mano a livello tecnico. Ha detto appunto che in un futuro lui si vede sicuramente o come coach
o come miglior giocatore in Lega,
oppure comunque a livello dirigenziale di squadra.
Fede, ti farei fare una piccola chiosa prima di finire con Sant'Antonio sui Pelican. Tu come li vedi? Esprimi dei dubbi sul roster come me, oppure sei più dalla parte di Eddie?
I dubbi secondo me ci sono, e sono gli stessi che c'era l'anno scorso, perché la squadra è cambiata.
Scusa, non ti abbiamo sentito.
Puoi ripetere, scusa.
Quali sono i tuoi dubbi, che non ti abbiamo sentito?
Ah, ok. No, che sto sentendo il ritorno in cuffia, scusatemi.
Ah, scusa. No, dicevo...
No, perfetto. No, adesso vi sento. No, dicevo, okay, secondo me i dubbi sono gli stessi dell'anno scorso a livello di roster, perché il core è quello e non è cambiato.
Sì.
E Holiday, tra l'altro, inizia la stagione con una restrizione di 15 minuti a partita, che non depone certamente a suo favore.
E neanche a favore.
C'è avuto pari, sostanzialmente 6 mesi, 5 mesi di stop, e inizia ora con un 15 minuti massimo che puoi giocare a partita, vuol dire che la tua solidità fisica è già ora abbastanza in questione. Secondo me siamo ai fatti dell'anno scorso, cioè vediamo quanto sono sani, perché Tarik anche è quello che a livello di solidità, Eric Gordon, poveraccio, c'è la croce rossa sotto casa che lo monitora giorno dopo giorno sostanzialmente. però c'è Anthony Davis che è passato da Super Saiyan di secondo livello a Super Saiyan di terzo livello, a vederlo, perché ha messo su massa, come giustamente avete detto, ha iniziato a tirare anche da tre, sta diventando sempre più un'arma totale e imbattibile.
La vogliono usare anche contro i siriani, comunque.
Sì, ma scherzo, è deterrente da guerra fredda quello lì.
La vogliono usare nel nuovo Star Wars contro Darth Vader.
Mi aspetto una stagione migliore da parte di Ashik, perché mi è piaciuto veramente poco l'anno scorso, veramente poco.
Si parla di un attacco, sì,
di un certo tipo, e deve far meglio. Io in poche parole comunque mi aspetto intanto che Gentry faccia un bel lavoro, secondo me migliore di quello di Williams, che non ha fatto un lavoro pessimo, però secondo me non ha capito bene come questa squadra doveva attaccare, sfruttava poco gli atleti che aveva, a mio avviso, a livello proprio atletico del termine. Correvano anche, mi pare di ricordare, abbastanza poco. Secondo me arrivano settimi, ottavi, 48 vittorie, una cosa del genere. Secondo me ancora fuori al primo turno, perché che tu prenda Golden State, San Antonio, Houston, Los Angeles, risponda Clippers, quello che è, secondo me questa squadra non è ancora pronta. Manca un pezzo che si spera a questo punto arrivi l'anno prossimo, perché secondo me, ok, Anthony Davis, che a meno di sfortune è il prossimo numero uno della Lega, manca qualcosa e può arrivare un Holiday sano, però secondo me manca quantomeno un secondo violino di un certo livello, perché Holiday può essere playmaker da squadra da titolo, a mio avviso, però può essere il terzo. Okay. Comunque stagione secondo me è sicuramente positiva e che è da passo avanti rispetto all'anno
scorso. Passo avanti.
Perfetto. E ti faccio, visto che sei già carico sul discorso, poi faremo chiudere a Eddie, ti trovi nella scomoda posizione di avvocato dell'accusa per quanto concerne i Sant'Antonio Spurs. Quindi partiamo da... i lati negativi.
Quindi non dire l'indirizzo della tua abitazione, perché ti troveresti lettere minatorie.
È veramente difficile, veramente. Mi metto a dura prova da solo. È proprio veramente come guardare l'AIM, Ratajkowski, e dire sì, ma c'è una linea degli occhi che non mi piace proprio tanto. È proprio un pelo nell'uovo.
Sì, secondo me ti puoi già mettere a 90.
Allora, fermo restando che sono top 2, top 3 dell'NBA e a Ovest, scusate, poi a Est c'è Cleveland. Secondo
che
me
comunque
che ci possono essere sono intanto Tony Parker, perché comunque hanno migliorato in maniera esponenziale la loro front line aggiungendo Aldridge e David West. Però la squadra, secondo me, come qualunque squadra, ha bisogno di un equilibrio tra frontline e backcourt. E
è sempre come dice backcourt, che ci piace un sacco.
Perdonate, formazione professionale.
No, dillo di nuovo, perché...
Backcourt.
Io ho visto un Tony Parker in calo. E il problema, secondo me, tra l'altro, della tipologia di giocatori alla Tony Parker, cioè meno fisicati della media e che riescono a fare ciò che fanno grazie a quell'extra step che hanno rispetto ai pari ruolo, è che come perdono quel mezzo passo, non è che perdono qualcosa, perdono veramente tanto, perché perdono ciò che gli consente di finire a canestro, di avere quel decimo di secondo di anticipo che gli permette di scoccare il tiro, di andare
in penetrazione. O anche in difesa, tra l'altro.
Se Tony Parker viene in parte a mancare, secondo me Kawhi Leonard non è ancora... Scusami?
No, dicevo che lo stesso problema che c'è in attacco sulla penetrazione, sul primo passo, poi la senti anche in difesa, quando ti devi difendere playmaker come può essere Wall, come può essere Westbrook, sul primo passo ti bruciano.
Esattamente, e difensivamente comunque Duncan è sempre il totem che è, ma non è proprio quello del 2003, e comunque l'area può essere forse un filo
sì, più pensa quanto era forte nel 2003 tra l'altro.
Esatto. No, secondo me Kawhi Leonard non è così pronto a prendere il ruolo di leader offensivo come esterno della squadra. Se è costretto a farlo, secondo me ci può essere qualche problema, soprattutto a livello di post-season.
Ma infatti secondo me anche per questo hanno firmato Aldridge come leader dell'attacco, quello che deve giocare, tirare più palloni.
Ah, io sono d'accordissimo, infatti come hai detto è veramente un pelo nell'uovo. Chiaro che è importante secondo me avere un bilanciamento, anche perché poi ci devono essere tutta una questione di spaziature per poter competere con le difese NBA post-season ad altissimo livello. Ad esempio, io ho visto Kawhi Leonard a volte un po' in difficoltà quando ho dovuto step upare al primo turno dell'anno scorso, a differenza di due anni fa in cui ha vinto il titolo, in cui però è stato per certi versi comunque la carta in più, non so come spiegarmi. Cioè che comunque San Antonio se l'è giocata senza problemi anche prima che lui entrasse nella serie.
Sì, perché secondo me la carta in più di San Antonio non è Leon.
Da lì San Antonio trita Miami.
Sì, ma
quest'anno che c'era un Parker un po' sotto, non so se siete d'accordo con me, che Kawhi Leonard doveva dare subito il 100% da gara 1, secondo me ha mostrato un po' il fianco.
Ma è che secondo me è vero che Leon è stato l'MVP delle Finals, ma quello che ha dato di più ai playoff è sempre Tim Duncan. A mio avviso, al di là che Leonard sia stato l'MVP,
sono d'accordo. L'altra cosa, come parlavamo prima della diretta, è il dubbio un po' offensivo-difensivo Duncan Aldridge, che comunque è da costruire. Sono dei giocatori con un quoziente intellettivo entrambi elevatissimo, e penso che si troveranno. Chiaro che un centro titolare puro che giochi almeno 20 minuti non c'è, e la mancanza si potrebbe sentire ad altissimo livello a un certo punto. Fermo questo, non ci sono grandi dubbi. Forse un po' di profondità sempre nel backcourt.
No, lì effettivamente lì ti do ragione. Effettivamente nel backcourt non è che abbiano grandi possibilità, nel senso che comunque sappiamo che giocano tutti i giocatori dei titolari compresi, con Popovic si gioca veramente poco, nel senso Non sfianca i giocatori nelle 82 partite, quindi comunque non c'è questo grandissimo ricambio.
Sì, poi io vedo questa cosa di Tony Parker, magari loro pensano che Patty Mills possa dare di più, ha avuto infortuni l'anno scorso, magari pensano che quest'anno possa, non infortunandosi, prendere dei minuti a Tony Parker, visto che comunque quando aveva minuti Patty Mills ha comunque dato, magari questo è il loro pensiero. E poi hanno firmato McCallum, che secondo me sostituisce bene quello che dava Corey Joseph.
Secondo me, soprattutto su Patty Mills. Chiaro che Patty Mills non è
Parker.
Ma neanche non è il Parker dei tempi.
No, non è il Parker di adesso. Il problema è che se tu non hai Parker dei tempi e non hai dietro un giocatore comunque di alto livello, la squadra intera non si alza di livello, nel senso che comunque il Parker è quello che comunque fa partire le azioni, il Parker dei
però
team.
Vedi, loro hanno firmato altri che sanno far girare la palla, nel senso Duncan che ce l'avevano già, David West, altro giocatore che sa far girare la palla, la sa far girare Dio, la sa far girare Ginobili, e San Antonio è sempre stata una squadra che ha fatto girare la palla di squadra senza basarsi su Parker, che è un giocatore che in carriera avrà fatto tra i 6 e i 7 assist, credo, adesso così a memoria.
E anche 8 ne ha fatti, sì.
No, ma dico proprio sul totale della carriera. Ah, penso che sia più sui 6-7 o magari sui 7-7, magari giusti. E sì. Quindi c'è stato sempre più un gioco corale, anche sai, anche un LaMarcus Aldridge magari, se gli dai quella struttura di squadra, lui non è mai stato un grande smistatore di palloni alla fine, oltre se uno che conclude, però magari se lo inserisco in una struttura potrebbero tutti questi giocatori aiutare poi Parker nel ruolo di playmaker.
Sì, quello sicuramente. Comunque tutto questo ovviamente ci stiamo facendo delle pipe mentali, sì, su una squadra che è una top 3 a ovest senza dubbio,
che
alla fine dopo una regular season in cui impareranno a giocare insieme, ce lo metteranno lì dietro tutti quanti.
Beh, come al solito.
Quello in dubbio. Sì, effettivamente mi piace anche la chiave di lettura che avete ben espresso voi, ovvero sul fattore di Leonard, che con l'inserimento di Aldridge sicuramente viene aiutato, soprattutto per il peso offensivo, perché Leonard, giocando con comunque tre Hall of Famer, si è sempre trovato facilitato nella fase offensiva in questi anni, non ha dovuto naturalmente subirsi delle marcature da prima opzione offensiva, e quindi Aldridge potrebbe dargli una mano, soprattutto per quanto concerne il peso offensivo, ecco.
E se mi posso permettere, scusami, infatti, prego. Secondo me a Leonard in sostanza non deve essere chiesto di creare continuità, in poche parole.
Sì, anche
perché secondo
me
ancora non è così in grado di farlo, e non è neanche nelle sue corde farlo. Tutto lì, per il resto, infatti mi riferivo, diciamo, a Parker più per quello, perché è un giocatore più in grado di creare quando si rompono i giochi, quando non si sa bene cosa fare, Leonard un po' meno. In questo senso sicuramente Aldridge può aiutare, e non poco. L'ha detto, credo, proprio Danny Green in un'intervista di un paio di settimane fa, in cui diceva: non avevamo un giocatore, almeno in front line, in grado di dargli la palla e dire fai tu, e ora ce lo abbiamo.
Beh, indubbiamente. E dicendo questo, passerei la palla all'avvocato della difesa, ovvero Eddie, che deve dire tutto il bene possibile.
In realtà l'abbiamo anche già detto, sì, perché abbiamo praticamente detto tutto in questi minuti. Cosa potrei aggiungere? Potrebbero andare male solo in caso di mancata alchimia con gli acquisti nuovi, ma insomma io dubito che possa nascere un evento del genere, oppure se la panchina è sufficiente per fare una buona rotazione e far riposare i titolari. Ma a parte questi nei, mal che vada, ma proprio mal che vada, quarto posto a Ovest.
Beh, poco male.
Ma proprio se va tutto
sì,
male.
Secondo me è male lì.
Quindi sì, è già con questa affermazione.
Direi che possiamo già chiudere.
Andare a nanna.
Esatto, andare a nanna. Quindi direi che anche per oggi è tutto.
Io chiederei giusto a Fede un'ultima cosa: chi vincerà secondo te il titolo? E visto che comunque lo chiediamo a tutti gli ospiti, in modo che comunque chi vuol fare delle scommesse,
esatto, può andare domani alla Sisa
e dare la colpa a Federico nel caso questo non si avverasse. Vai,
Coclom.
Grande.
Facile dire Cleveland se va tutto quanto a posto. Ovest, io vedo benissimo Oklahoma.
Benissimo.
E se le cose vanno a posto giusto tra Durant e Westbrook,
okay,
possono
perfetto.
Vincere loro.
E non Minnesota allora.
Minnesota. Sì, trollate bestie.
Ragazzi, Minnesota è la squadra preferita di Gianni Morandi, dico solo questo.
Gianni Morandi, segue il basket. Segue il basket Gianni Morandi.
Segue tutto Gianni Morandi.
Il grande Gianni Morandi. Sempre.
Bene, perfetto. Quindi arriviamo ai saluti. Vi ricordo naturalmente che la prossima settimana avremo mercoledì 21 ottobre la Northwest Division. Quindi parlerà lo zio dei suoi bei Minnesota.
Beh, io penso che tirerò per i capelli Patrick e viceversa durante il commento alla squadra.
Ci saranno pestaggi e risse da bar.
Ci saranno ospiti ficcanti.
Ospiti.
Ho già nel freezer i Morris da tirare fuori al momento opportuno.
Esatto. Un ospite ficcantissimo, come sempre. E poi vi ricordo, invece, 22 ottobre di giovedì, chiuderemo in bellezza questa maratona di preview con la Pacific Division, in cui il nostro ospite darà il meglio di sé, perché tifoso dei Lakers.
Ovviamente, perché è un facile, è un palese.
Intanto ti smentirà con le sue statistiche avanzate che si è preparato per mesi, quindi verrai subito zittito grazie alle...
Che sarà con noi in diretta.
Esatto, che sarà tra... direi di chiudere e quindi andiamo con i saluti. Vai Eddie.
Ciao, ciao, alla prossima.
Ah beh, prima dei saluti, perché mi fate andare fuori di testa, vi ricordo la nostra mail.
No, che che momento pesantezza.
Esatto, la nostra mail per partecipare, come ha fatto Fede, che è riuscito nel suo sogno di insultarci in diretta. Finalmente
ci sono riuscito con grande piacere.
Esatto. E che è deomi@playitusa.com. Vi ricordo naturalmente il nostro canale Twitter www.twitter.com/deomisplayit e Facebook www.facebook.com/deomisplayit. Quindi puoi salutare.
Ciao a tutti, alla prossima.
Pat, saluta. per fortuna almeno sta zitto. E vai zio, saluta.
Beh, intanto ringrazio Fede.
Beh, certo.
Ciao.
E ringraziamo Federico per la partecipazione. E speriamo di riaverti al più presto con noi, insomma.
Con piacere, se avete il disgusto di sopportarmi, con piacere.
Ok, saluta i nostri ascoltatori.
Followers.
Ciao a tutti.
È perfetto, alla prossima settimana, vi ricordo, con le nostre preview ficcantissime Pacific e Northwest. Ciao.
Oh yeah.
Ciao.
Che schiacciava canestro, dicevo, ma chi è questa bestia? E la tigre dei cornflakes urlava Hakeem Olajuwon e lui schiacciava.